Camera Sud. Un'ora di radio per anime volatili. Buongiorno e buona domenica da Eddie Berni, Camera Sud. Siamo abbondantemente in settembre e come tradizione i programmi estivi chiudono, quindi questa è l'ultima puntata per quanto riguarda questa stagione 2025 di Camera Sud. Da domani parte il palinsesto invernale, diciamo così, di Radio Popolare. L'appuntamento sarà per il 2026 con il trentennale di questa trasmissione, insomma, vediamo. Vedrò di inventarmi qualcosa per fare festa, insomma, diciamo così. Ma resta quest'ultima puntata. Il brano desiderio di oggi ha a che fare con un album fantastico, meraviglioso, quasi leggendario. Acton Baby sono gli U2 nell'apice della loro carriera dal punto di vista creativo, un disco ricchissimo, pieno di cose, registrato a Berlino, e fra questi brani meravigliosi c'è Love is Blindness, che è un pezzo che io all'epoca non ascoltai con la dovuta attenzione, abbacinato dalle meraviglie che ci sono dentro, insomma, One, Who's Gonna Ride Your Wild Horses, insomma ce n'è tanta di roba, invece questo è un pezzo proprio bello, è un pezzo meraviglioso, è un pezzo sentito, è un pezzo che riesce a sfrugugliare dentro l'anima, e visto che la trasmissione si chiama Un'ora di radio per anime volatili, come chiudere meglio, insomma, se non con un brano che riesce ancora oggi, a distanza così tanti anni, visto che è del 1991, a sfrugugliare dentro, sia nella versione originale che sentiamo adesso, sia nelle varie cover. Però ho preferito mettere la versione originale, uscita proprio nel 1991. E il desiderio è quello di riuscire, attraverso una canzone, attraverso un suono, attraverso un'opera d'arte, attraverso qualcosa che ci colpisce, a sfrugugliarci dentro. Love is Blindness, YouTube. Thank you. Love is Blindness, YouTube, brano il desiderio per questa ultima puntata di Camera Sud, che ovviamente prosegue con la prima e unica cosa da leggere, perché è un racconto un po' lungo e quindi prenderà tutto lo spazio. Si tratta di Giuseppe Tommasi di Lampedusa, I racconti, uscito per Universale Economica Feltrinelli, il libro con dentro tutta una serie di racconti del grande scrittore del Gattopardo. Quello che vi leggo è un racconto che si intitola La gioia e la legge. Ecco, ha a che fare con il Natale e quindi ci portiamo avanti col lavoro, diciamo così, come ultima puntata estiva ci portiamo avanti con un racconto che ha a che fare con, insomma, il futuro di qualche mese, diciamo così. Quando salì in autobus, infastidì tutti. La cartella stipata di foglie altrui, l'enorme involto che gli faceva arcuare il braccio sinistro, il fasciacollo di felpa grigia, il parapioggia sul punto di sbocciare, tutto gli rendeva difficile l'esibizione del biglietto di ritorno. Fu costretto appoggiare il paccone sul deschetto del bigliettaio, provocò una frana di monetine imponderabili, tentò di chinarsi per raccattarle, suscitò le proteste di coloro che stavano dietro di lui e cui le sue more incutevano il panico ad aver le falde dei cappotti attanagliate dallo sportello automatico. Riuscì a inserirsi nella fila di gente aggrappata alle passatoie, era esile di corporatura, ma l'affardellamento suo gli conferiva la cubatura di una suora rigonfia di 7 sottane. Mentre slittava sulla fanghiglia attraverso il caos miserabile del traffico, l'inopportunità della sua mole propagò il malcontento della coda alla testa del carrozzone, pestò i piedi, glieli pestarono, suscitò rimproveri, quando udì perfino dietro di sé 3 sillabe che alludevano ai suoi presunti infortuni con gli ugali, l'onore gli ingiunse di voltare la testa e si illuse di aver posto una minaccia nell'espressione sfinita degli occhi. Si percorrevano intanto strade nelle quali facciate di un rustico barocco nascondevano un retroterra abietto che peraltro riusciva a saltar fuori ad ogni cantone. Si sfilò davanti alle luci giallognole di negozi ottoagenari. Giunto alla sua fermata suonò il campanello, discese, incespicò nel parapioggia, si ritrovò finalmente isolato sul suo metro quadrato di marciapiede sconnesso, si affrettò a constatare la presenza del portafoglio di plastica e fu libero di assaporare la propria felicità. Racchiuse nel portafoglio erano 37.245 lire, la 13ª riscossa un'ora fa, e cioè l'assenza di parecchie spine. Quella del padrone di casa, tanto più insistente in quanto bloccato e al quale doveva 2 trimestri di prigione. Quella del puntualissimo esattore delle rate per la giacca di La Pen della moglie. Ti sta molto meglio di un mantello lungo, cara, ti snellisce. Quella delle occhiatacce del pescivendolo del verduraio, quei 4 biglietti di grosso taglio eliminavano anche il timore per la prossima bolletta della luce, gli sguardi affannosi alle scarpette dei bambini, l'osservazione ansiosa del tremolare delle fiammelle del gas liquido, non rappresentavano l'opulenza, certo no davvero, ma promettevano una pausa dell'angoscia, il che è la vera gioia dei poveri. E magari un paio di migliaia di lire sarebbero sopravvissute un attimo per consumarsi poi nel fulgore del pranzo di Natale. Ma di 13esimi ne aveva avute troppe perché potesse attribuire all'esilarazione fugace che esse producevano l'euforia che adesso lo lievitava rosea. Rosea, sì, rosea come l'involucro del peso soave che gli indolenziva il braccio sinistro. Essa germogliava proprio fuori del panettone di 7 chili che aveva riportato dall'ufficio, non che egli andasse pazzo per quel miscuglio quanto mai garantito e quanto mai dubbio di farina, zucchero, uova in polvere e uva passa. Anzi, in fondo, non gli piaceva, ma 7 chili di roba di lusso in una volta sola, una circoscritta ma vasta abbondanza in una casa nella quale i cibi entravano a etti e mezzi litri, un prodotto illustre in una dispensa votata alle etichette di terzo ordine. Che gioia per Maria, che schiamazzi per i bambini che durante 2 settimane avrebbero percorso quel far west inesplorato. Una merenda. Queste però erano le gioie degli altri, gioie materiali fatte di vaniglie e di cartone colorato, panettoni insomma. La sua felicità personale era ben diversa, una felicità spirituale, mista di orgoglio e di tenerezza, sì signori, spirituale. Quando poco prima il commendatore che dirigeva il suo ufficio aveva distribuito buste paghe e auguri natalizi con l'altezzosa bonomia di quel vecchio gerarca che era, aveva anche detto che il panettone di 7 chili che la grande ditta produttrice aveva inviato in omaggio all'ufficio sarebbe stato assegnato all'impiegato più meritevole, e che quindi pregava i cari collaboratori di voler democraticamente, proprio così disse, designare il fortunato, seduta stante. Il panettone intanto stava lì, al centro della scrivania, greve, ermeticamente chiuso, onusto di presagi, come lo stesso commendatore avrebbe detto 20 anni fa in Orbace. Fra i colleghi erano corse risatine e mormorie, poi tutti, e il direttore per primo, avevano gridato il suo nome. Una grande soddisfazione, un'assicurazione della continuità dell'impiego, un trionfo per dirlo in breve. E nulla poi era valso a scuotere quella tonificante sensazione, né le 300 lire che aveva dovuto pagare al bar di sotto nel duplice lividume del tramonto burrascoso e del neon a bassa tensione quando aveva offerto il caffè agli amici, né il peso del bottino, né le parolacce intese in autobus, nulla. Neppure il balenare nella profondità della sua coscienza che si era trattato di un attimo di sdegnosa pietà per il più bisognoso fra gli impiegati. Era davvero troppo povero per permettere che l'erbaccia della fierezza spuntasse dove non doveva. Si diresse verso casa sua, attraverso una strada decrepita cui i bombardamenti 15 anni prima avevano dato le ultime rifiniture. Giunse alla piazzetta spettrale in fondo alla quale stava rannicchiato l'edificio fantomale. Ma salutò gagliardamente il portinaio Cosimo che lo disprezzava, perché sapeva che percepiva uno stipendio inferiore al proprio. 9 scalini, 3 scalini, 9 scalini. Il piano dove abitava il cavaliere Tizio. Pua! Aveva la 1100, è vero, ma anche una moglie brutta, vecchia e scostumata. 9 scalini, 3 scalini, uno sdrucciolone, 9 scalini. L'alloggio del dottor Sempronio, peggio che mai. Un figlio scioperato che ammattiva per lambrette e vespe, e poi l'anticamera sempre vuota. 9 scalini, 3 scalini, 9 scalini. L'appartamento suo, l'alloggetto di un uomo benvenuto, ben voluto, onesto, onorato, premiato, di un ragioniere fuori classe. Aprì la porta, penetrò nell'ingresso esiguo, già ingombro dell'odore di cipolla soffritta, su di una cassapanchina grande come un cesto, depose il pesantissimo pacco. La cartella gravida di interessi altrui, il fasciacollo ingombrante, la sua voce squillò: «Maria, vieni presto, vieni a vedere che bellezza!» La moglie uscì dalla cucina in una vestaglia celeste segnata dalla fuliggine delle pentole, con le piccole mani arrossate dalla risciacquatura posata sul ventre e deformato dai parti. I bimbi col moccio al naso si stringevano attorno al monumento roseo e squittivano senza ardire toccarlo. Bravo! E lo stipendio? L'hai portato? Non ho più una lira io. Eccolo, cara. Tengo per me soltanto gli spiccioli. 245 lire. Ma guarda che grazia di Dio! Era stata carina Maria, e fino a qualche anno fa aveva avuto un musetto arguto, illuminato dagli occhi capricciosi. Adesso le beghe con i bottegai avevano arrocchito la sua voce, i cattivi cibi guastato la sua carnagione, lo scrutare incessante in un avvenire carico di nebbie e di scogli spento il lustro degli occhi. In lei sopravviveva soltanto un'anima santa, quindi inflessibile e priva di tenerezza, una bontà profonda costretta a esprimersi con rimbrotti e divieti, e anche un orgoglio di casta, mortificato ma tenace, perché essere nipote di un cappellaio di via indipendenza e disprezzava le non omologhe origini del suo Girolamo, che pur adorava, come si adora un bimbo stupido, ma caro. Lo sguardo di lei scivolò indifferente sul cartone adorno. «Molto bene, domani lo manderemo all'avvocato Risma, al quale siamo molto obbligati». L'avvocato, 2 anni fa, aveva incaricato lui di un complicato lavoro contabile e, oltre ad averlo pagato, gli aveva invitati ambedue a pranzo nel proprio appartamento astrattista e metallico, nel quale il ragioniere aveva sofferto come un cane per via delle scarpe comprate apposta. E adesso, per questo legale che non aveva bisogno di niente, la sua Maria, il suo Andrea, il suo Saverio, la piccola Giuseppina, lui stesso, dovevano rinunziare all'unico filone di abbondanza scavato in tanti anni. Corse in cucina, prese il coltello e si slanciò a tagliare i fili dorati che un'industre operaia milanese aveva bellamente annodato attorno all'involucro, ma una mano arrossata gli toccò stancamente la spalla. «Girolamo, non fare il bambino, Lo sai che dobbiamo disobbligarci con risma. Parlava la legge. La legge emanata dai cappellini intermerati. Mia cara, questo è un premio, un attestato di merito, una prova di considerazione. Lascia stare. Bella gente quei tuoi colleghi per i sentimenti delicati. Un'elemosina, Girì. Nient'altro che un'elemosina. Lo chiamava col vecchio nome d'affetto, gli sorrideva con gli occhi nei quali lui solo poteva rintracciare gli antichi incanti. Domani comprerai un altro panettone piccolino, per noi basterà. E quattro di quelle candele rosse tirabuscio che sono esposte alla standa. Così sarà festa grande. Il giorno dopo, infatti, lui acquistò un panettoncino anonimo. Non quattro, ma due delle stupefacenti candele e per mezzo di un'agenzia mandò il mastodonte all'avvocato Risma, il che gli costò altre 200 lire. Dopo Natale, del resto, fu costretto a comprare un terzo dolce che, mimetizzato in fette, dovette portare ai colleghi che lo avevano preso in giro perché non aveva dato loro neppure un briciolo della preda sontuosa. Una cortina di nebbia calò poi sulla sorte del panettone primigenio. Si recò all'agenzia Fulmine per reclamare. Gli venne mostrato con disprezzo il registro delle ricevute sul quale il domestico dell'avvocato aveva firmato a rovescio. Dopo l'Epifania, però, arrivò un biglietto da visita. Con scritto «Con vivissimi ringraziamenti e auguri». L'onore era stato salvato.
Thank you. like a face. The mystery of childbirth, childhood itself, grave visitations. What is it that caused us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms, and we're on a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of the tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women.
Patti Smith, Dancing Barefoot, mentre le parole di prima erano tratte da Racconti, i racconti di Giuseppe Tomaggi di Lampedusa, uscito per Universale Economica Feltrinelli. Quello che vi ho letto in maniera molto ironica si intitolava La gioia e la legge. Camera Sud prosegue con i suoi tre brani in fila, io vi aspetto qua, come sempre, spero.
As railhead towns feel the steel mills rust, water froze in the generation. Clear as winter ice, this is your paradise. There ain't no need for ya. There ain't no need for ya. Go straight to hell, boys. Go straight to hell, boys. Wanna join in a chorus of the Amerasian blues when it's Christmas out in Papa, 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 Papa Sam, take me home. See me got photo, photo, photograph of you and Mama, Mama, Mama Sam, of you and Mama, Mama, Mama Sam. Let me tell you about your blood bamboo kid.
It ain't Coca-Cola, it's rice.
Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Oh, Papa Sam, please take me home. Oh, Papa Sam, everybody, they wanna go home. So Mama Sam says, wanna play mind crazed banjo on the druggy drag ragtime USA in Parkland International. Hey, junkie dumb USA, where procaine proves the purest rock man groove and rat poison. The volatile Molotov says, straight to hell.
cough it up loud and strong. The immigrants, they wanna sing all night long. It could be anywhere, most likely could be any frontier, any hemisphere. In no man's land. Asylum here. King Solomon, he never lived round here. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy.
In an unknown, fell headlong into the arms of the fuss that stirred me. Unsteady to steady heart, and took me to a place I've never been. Place I've never been since. Stopped hoping it's an early age. Stopped guessing it's an early age. Start accepting things from day one. Can't go too wrong. Just let them walk all over you. Laugh through the punches and the pain. Let the lifeblood drain away from you. An angel gives up the ghost, and you can see it in the way they look at you. Feel it in the way they treat you. Always the last to know. Always the first to leave. Just let them walk on.
changes were there. Blue, blue windows behind the stars. Yellow moon on the right. Big birds flying across the sky. Throwing shadows on our eyes. Leave us helpless, 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 helpless. Babe, hear me now. The chains are long tied across the door.
Neil Young con Helpless, prima di lui David Romani Gilmour con Between Two Points, e per uno dei tre brani invece era Straight to Hell dei Clash. Camera Sud chiude, e chiude definitivamente per questo 2025, come dicevo si chiude il palinsesto estivo di Radio Popolare, quindi conseguentemente si chiudono anche le trasmissioni estive, e l'appuntamento è per il 2026, quando dovrebbe esserci, anzi ci sarà sicuramente il 30° anniversario di questa trasmissione. Per quanto riguarda le eventuali voglie di ascoltare in podcast, recuperare altre informazioni, beh, insomma, il podcast lo trovate attraverso il sito di Radio Popolare o l'app di Radio Popolare. E per quanto riguarda invece le informazioni sulla scaletta, c'è il profilo Facebook Camera Sud Stazione Radio, che può aiutarvi a avere un po' di informazioni sia sulle scalette che su altre cose. Buon ascolto con i programmi di Radio Popolare, e ci sentiamo nel 2026.